4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutti e a tutti, da Mattia Guastafiero. E allora, lo avete sentito, il tema immigrazione ha dominato questa giornata, non soltanto in Italia. Ci occupiamo di questo stasera anche noi, all'Orizzonte delle 20, benvenuti a tutti. Sì, perché sono diverse le questioni da analizzare che però sembrano in qualche modo intrecciate, legate, si richiamano l'una con l'altro. Mentre ancora tiene banco, lo sapete, la vicenda al-Masri, il torturatore di migranti che abbiamo liberato e riportato in Libia, oggi Palazzo Chigi ha fatto sapere che è ripartita l'operazione Albania. Dopo una pausa di oltre 2 mesi, il pattugliatore della Marina Militare Cassiopea è di nuovo nelle acque vicino a Lampedusa, pronto a caricare nuovi migranti da deportare nei centri di Shengjin e Jader. E dunque il governo che rilancia la sua operazione, finora bloccata dai giudici, sperando che però questa volta abbia magari un esito diverso. Ecco, ci sono stati in effetti alcuni sviluppi in queste ultime settimane su cui scommette Meloni. Vedremo quali sono, però secondo diversi giuristi, esperti di immigrazione, sembra insomma difficile che queste novità possano davvero cambiare le cose, anche se poi il governo conta di sì, ci scommette molto. E dunque proveremo a capirlo se ha ragione Meloni a esultare che è ripartita la sua operazione bandiera sui migranti, come proveremo poi a capire sempre stasera, sempre all'Orizzonte delle 20, qualcosa in più sul caso al-Masri, allora, perché finora il governo non ha dato spiegazioni molto credibili su quella vicenda. Anzi, una vicenda che assume giorno dopo giorno aspetti sempre più inquietanti. Poi, sullo sfondo di questa giornata dominata da queste due notizie che hanno a che fare in qualche modo col tema immigrazione, ce n'è un'altra che arriva dagli Stati Uniti. Ed è una foto che forse dà il senso dei tempi che arrivano, l'immagine dei migranti incatenati, in catena, uno in fila all'altro, deportati dagli Stati Uniti, pubblicata da Donald Trump sul profilo ufficiale della Casa Bianca. E insomma, forse lo notate anche voi, c'è un minimo comune denominatore tra tutti questi fatti che proveremo a capire. Lo facciamo con i nostri ospiti. Saluto la prima, innanzitutto, che è con noi, già collegata, Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, tra le croniste più esperte dei temi di migrazioni. Ciao Annalisa, benvenuta.
Buonasera, bentrovati.
Annalisa, allora con te innanzitutto per parlare, capire qualcosa in più di questa fase 2 dell'operazione Albania ripartita oggi. Questa volta ce la farà il governo o sarà un altro buco nell'acqua?
Vedremo, diciamo che è ripartita un po' come aveva annunciato prima di Natale la Premier Giorgia Meloni aveva detto che appunto non si sarebbe fermata e che sarebbe partita quindi la terza missione. Questa volta è cambiata nave, c'è la nave Cassiopea della Marina Militare che sta evidentemente aspettando, cioè un momento diciamo di bel tempo, una finestra di bel tempo che si è aperta nel canale di Sicilia e nella rotta del Mediterraneo centrale. Ci sono stati molti arrivi in queste ore a Lampedusa e quindi evidentemente si è pronti, diciamo, per far partire la terza missione. C'è già una novità, nel senso che sappiamo che ne ha dato notizia Sergio Scandura di Radio Radicale, a bordo, che ha avuto la notizia questo pomeriggio, a bordo questa volta non ci sarebbe la missione dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quindi l'organizzazione umanitaria che nelle volte scorse aveva avuto la responsabilità determinare chi mandare in Albania. Ricordiamo che
fare lo screening, diciamo così.
Esattamente, fare questo screening molto rapido. Poi avevamo visto, insomma, che questo screening aveva portato nelle prime due missioni a mandare in Albania anche minorenni o anche persone con dei problemi di salute, dei disturbi grossi di salute. per quanto tutti i migranti che sappiamo arrivano, insomma, in questo momento dalla rotta del Mediterraneo, questo ce lo dicono le organizzazioni non governative che da anni fanno appunto screening davvero di quelle persone che soccorrono, ma anche le autorità italiane,
Sì.
insomma, tutte le persone che arrivano dalla Libia e dalla Tunisia presentano disturbi
Segni di
psicologici,
tortura, certo, perché
sì, dovuti,
sono
insomma, alle
sottoposti a
condizioni.
condizioni disumane lì, anche e
Quindi
soprattutto nei
diciamo
lager
che quello
libici
che
di
si
Al-Masri. Però, Annalisa, quello che volevamo capire, le due novità che il governo, su cui il governo scommette tantissimo, cioè il trasferimento della competenza sui trattenimento delle decisioni dai giudici dei tribunali di Roma a quelli delle corti d'appello e poi il pronunciamento della Corte di Cassazione sui paesi sicuri, questi danno forza al governo che questa volta andrà diversamente?
Ma per quanto riguarda, diciamo, le leggi non sono cambiate, i giudici della Corte d'Appello sono comunque dei giudici, certo non sono giudici specializzati come era nel caso appunto del Tribunale di Roma, dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, ma in ogni caso sono giudici e sono tenuti a rispettare la legge. Ricordiamo che appunto di nuovo la stessa Cassazione, a differenza di quello che dice il governo, si è espressa molto chiaramente sul fatto che la lista dei paesi sicuri la stabilisce il governo e i governi europei in base a quanto stabilito dalla direttiva procedure, ma i giudici possono e come sindacare sulla legittimità appunto caso per caso dell'applicazione quindi possono assolutamente sindacare in qualche modo la possibilità che quelle persone siano state sottoposte erroneamente a una procedura accelerata
Eh sì,
di
e quindi
frontiera.
in Albania,
Questo
e
ha
quindi
stabilito
possono continuare ad annullare i
ricordiamo poi.
trattenimenti.
Esatto, e poi ricordiamo che nei mesi scorsi, in entrambe le precedenti, nella seconda missione verso l'Albania, il Tribunale di Roma ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia europea.
Eh sì.
Quindi siamo in attesa, diciamo, di questo
È
parere
solo quel verdetto quello che
richiesto da
potrebbe davvero
parte
cambiare le
dei
cose.
italiani. Quindi diciamo è abbastanza irrituale, no? Che il governo sia partito con una nuova missione prima che si sia espresso il Tribunale, appunto la Corte
Sì,
Europea, il Tribunale
il diritto
competente. Quindi
prevalente, sovranazionale, certo.
c'è da pensare che i giudici di nuovo possano fare la stessa cosa, cioè chiedere un parere, cioè rimandare la decisione appunto alla Corte Europea.
Chiarissimo, Annalisa,
Esatto,
prima
poi.
di salutarti, io ti chiedo in 30 secondi se hai voglia anche tu di commentare quella foto pubblicata dalla Casa Bianca dei migranti in fila, tu che ti occupi da anni di questi temi, che effetto ti ha fatto vedere quella fotografia?
Io credo che purtroppo si sta verificando quello che era stato annunciato. Siamo di fronte a un secondo mandato di Donald Trump. Già nel primo mandato avevamo visto delle immagini agghiaccianti, crudeli, di bambini trattenuti, chiusi all'interno di centri di detenzione alla frontiera. Oggi questa immagine che ha lo scopo appunto di mostrare l'efficienza, no, del nuovo governo, un'efficienza che di fatto a cui non interessa nulla del rispetto dei diritti fondamentali delle persone
Certo,
e della dignità umana.
per nulla. Annalisa, grazie mille davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Allora, a proposito dell'immagine dei migranti condivisa dalla Casa Bianca, sentite cosa ci ha detto Renata Ferri, giornalista e foto editor, la sua impressione.
Allora, il primo effetto che mi fa, mi sorge il dubbio. Siamo sicuri che sia vera? Perché in questo momento storico, diciamo, abbiamo un po' di, dubitiamo più di prima sulle costruzioni, sui fake, per giunta sul desiderio anche di manipolare la realtà a cui l'amministrazione Trump ci ha abituato. Quindi, ammettiamo che sia vera la postura della fila indiana, dell'imbarcamento. È abbastanza, diciamo, iconografica. Naturale anche il fatto che vadano verso un aereo cargo, la pancia, il ventre dell'aereo e vengono. Abbiamo un'immagine diversa quando pensiamo agli sbarchi o ai salvataggi in mare dei migranti, dove ce li abbiamo frontali, perché in genere sono le navi delle ONG, eccetera, che li salvano, e quindi c'è una grande nave che va verso delle scialuppe, delle navi, barche di fortuna, e allora abbiamo questa immagine frontale anche che chiede misericordia. Qui c'è capochino, una condizione che non è una richiesta, diciamo, iconograficamente di misericordia, ma è una sorta di sottomissione, no? Sono tutti curvi, tutti. Peraltro hanno anche la cosa che mi ha colpito è che hanno un po' questi giubbotti tutti simili, come se fossero quasi in una specie di, almeno i primi sono tutti incatenati, come sono tutti e quattro, i primi quattro col cappuccio, col giubbetto nero, con questa catena che cinge la vita. Chi sono? Che identiche generalità hanno, che reati hanno commesso, e in base a quale principio giuridico vengono rimpatriati.
L'impressione poi può essere anche quella che si voglia disumanizzarle queste persone, quindi l'importante è far vedere il risultato e poi chi sono queste persone, le loro storie, che fine fanno, magari interessa poco.
Ma è proprio quello che, diciamo, dal punto di vista etico faranno, cioè creare dei gruppi, no? Dei gruppi da opprimere, quindi i migranti, lesbiche, gay, transgender, eccetera, eccetera. Cioè le promesse fatte sono già eliminazioni di gruppi, non di identità.
E questa era Renata Ferri, giornalista, foto editor, intervistata da Andrea Monti. Dall'Albania dunque, passando poi per Donald Trump, arriviamo adesso alla vicenda di Al-Masri. Non sono certo fatti, notizie strettamente legate le une alle altre, però rientrano sotto il grande cappello dell'immigrazione e svelano, come dicevamo, anche un po' il segno di questi tempi che stiamo vivendo, soprattutto in questi giorni. E anche la postura che alcuni governi intenderanno assumere nei confronti del tema, nei confronti anche del senso della realpolitik, insomma, almeno così è stata spacciata questa vicenda di Al-Masri, per realpolitik. Sui migranti, ovviamente. Allora, stiamo raccontando da giorni che il governo non è riuscito ancora a dare una spiegazione plausibile del perché abbia liberato e riportato in Libia questo torturatore di migranti. Meloni, finora rimasta in silenzio, ha fatto andare avanti soltanto il suo ministro degli interni Piantedosi, che non ha convinto affatto soprattutto le opposizioni. Parliamo di questa vicenda innanzitutto con Luigi Ligotti, l'avvocato Luigi Ligotti, che è stato anche ex sottosegretario durante i governi Prodi. Lo saluto, è collegato con noi. Buonasera, avvocato.
Buonasera.
Allora, lei ha anche recentemente assistito i naufraghi i sopravvissuti del naufragio di Cutro. Però Ligotti, noi l'abbiamo invitata questa sera per parlare di Al-Masri perché lei ha presentato una denuncia e ha denunciato Meloni, Piantedosi e Mantovano, il sottosegretario. Ci spieghi più nel dettaglio questo suo esposto?
Ma è una denuncia che ho fatto come cittadino, nel senso che ritengo che in questa vicenda ci siano dei comportamenti che potrebbero essere inquadrati nel reato di favoreggiamento e nel peculato. Favoreggiamento perché si sottrae alla giustizia della Corte Penale Internazionale, quindi anche alla fase investigativa, una persona colpita da un mandato di cattura. La norma del favoreggiamento personale è stata modificata nel 2022, inserendo anche iniziative, le investigazioni, i provvedimenti della Corte Penale Internazionale. Quindi una norma che prevede espressamente questo tipo di reati in cui la Corte Penale Internazionale è soggetto attivo. E a noi non convincono, a me. Non hanno, a me non hanno convinto le spiegazioni. Mi pare che il silenzio del Ministro della Giustizia, nonostante le sollecitazioni, abbia potuto favorire la liberazione. Così come non convince il fatto che ben prima della decisione della Corte di Appello di Roma competente, il falcone dei servizi segreti sia decollato per Torino per prelevare lo scarcerando generale e portarlo in Libia. Il falcone dei servizi segreti può decollare esclusivamente su autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quindi ci sta dicendo che c'è stato un ordine diretto da Palazzo Chigi.
Per forza, altrimenti non si può muovere. Ho del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che ha la delega ai servizi segreti, Mantovano. E quindi io ritengo che se un aereo viene fatto decollare da Roma per andare a Torino in attesa della liberazione, prima che la Corte di Appello di Roma decida, perché in quel momento c'era ancora la fase di tentativo di interlocuzione con il ministro Nordio taciturno, beh, vuol dire che tutto era già deciso, a mio parere.
Sì, sembra questo ormai lo scenario che si è venuto a delineare. Il suo esposto, avvocato Luigi Ligotti, adesso che iter seguirà, cioè c'è davvero la possibilità che la procura apra un'indagine?
Beh, è una denuncia, devono per forza iscrivere per legge. Della mia denuncia, io non sono una parte offesa, quindi non sono denunciante parte offesa, io sono un cittadino che ho segnalato una situazione con due ipotesi di reato commessi in ipotesi da Tizio, Caio, Sembronio, indicati espressamente, chiedendo delle indagini. Sarà quindi per forza la Procura della Repubblica di Roma dovrà iscrivere la denuncia nominativamente, in quanto io ho indicato nominativamente nella mia denuncia chi sono i soggetti denunziati.
Insomma, sì.
E dovrà per forza fare le indagini e poi c'è tutto. La procedura
per i parlamentari, ovviamente, per i membri del governo.
Non per i parlamentari, il Tribunale dei Ministri.
Il Tribunale dei Ministri, assolutamente, sì. Ligotti.
Quindi tutta questa procedura, però, deve partire, deve essere avviata.
E lei lo ha fatto con questo esposto. Che cosa ne pensa delle spiegazioni date dal Ministro degli Interni Piantedosi, poi in Parlamento? Che cosa ci dicono quel modo, no, anche del Ministro di andare di fronte alle opposizioni, spiegare qualcosa senza spiegarlo davvero poi nel concreto di come sono andate le cose? Cosa ci dice della postura del governo su questa storia?
Ma si vede che non dicono la verità, si sente, si percepisce, ognuno cerca di dire il minimo essenziale, non sono sinceri. Anche oggi ho sentito le dichiarazioni del viceministro Paolo Sisto e continuano a sostenere che il ministro della giustizia non era stato avvisato. continuano.
Non è credibile quella giustificazione?
Ma non è credibile, ma come era stato avvisato? Il 19 sarebbe arrivata la comunicazione, sabato 19.
Ma adesso abbiamo più volte...
Domenica 19, quanto era insomma?
Sì.
Cioè due giorni prima della liberazione, voglio dire, chi è stato dormiente? E perché?
Lei che segue da avvocato, da legale, le questioni relative all'immigrazione, insomma, ha una grande esperienza e ha seguito diversi casi sul tema. Che idea si è fatto degli accordi? Che accordi ci sarebbero secondo lei? Cosa c'è alla base di tutta questa vicenda?
Beh, da quello che si riesce a intuire è che indubbiamente i libici avevano mano libera per impedire le partenze, con i loro sistemi, cioè dalla politica di impedire gli sbarchi. In verità la politica è impedire le partenze con tutti i mezzi e secondo l'accusa.
Con tutti i mezzi possibili.
Con tutti i mezzi possibili, secondo il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, anche con l'assassinio. Noi ci affidiamo, cioè, al lavoro sporco, omicida, violentatore di persone che cercano di scappare dalle guerre.
Qualcuno dei suoi assistiti, Ligotti, avvocato, ha avuto mai a che fare con Al-Masri?
No, no.
Ma non cambia di certo la sostanza.
Ma no, mai ho letto l'intervista. E poi è un fatto riconosciuto. Ci sono le immagini di come vengono trattati. E noi affidiamo la gestione di questi disgraziati, di questi poveretti, ai metodi brutali, fino alla morte di questo generale.
Invece...
E glielo abbiamo consegnato, ricevuto con il tripudio in Libia.
Invece, avvocato...
Noi siamo un paese... Noi che eravamo una volta lo Stato del diritto, noi ci siamo affidati ad un assassino.
Avvocato, lasciando la questione Al-Masri invece, non so se ha avuto modo di vedere quella fotografia che abbiamo raccontato in questa mezz'ora di trasmissione, la fotografia pubblicata dalla Casa Bianca con quella fila di migranti incatenati l'uno dietro l'altro pronti per essere deportati.
Sì, deportati. Ma è chiaro che noi siamo sulla stessa linea, ecco. Voglio dire che mi pare che il nostro governo è in perfetta sintonia con il governo americano. Ma è la stessa cosa. Ma lì almeno vengono deportati, non so se poi vengono anche uccisi ed altro. Noi abbiamo scelto anche il metodo più duro, non farli entrare. Cioè impedire che partano. L'America sta espellendo. Noi invece vogliamo che si impedisca che partano, ma con tutti i mezzi. È ancora più brutale, a mio parere, di quello che sta facendo Trump.
Avvocato Luigi Ligotti, la ringraziamo molto per essere stato con noi e assolutamente ci risentiremo nel caso avesse novità in merito all'esposto che lei ha presentato alla Procura.
La ringrazio, buonasera e buon lavoro.
E buon lavoro a lei, avvocato Luigi Ligotti, avvocato ex sottosegretario anche durante i governi Prodi. Venti e 29 minuti, siamo alla fine anche di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che chiude questa settimana. Torniamo la prossima, da lunedì, sempre dalle 20 alle 20.30. Grazie per essere stati con noi e buon weekend. Un saluto, ciao da Mattia Guastafierro.